Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
La salvezza eterna vale più di qualunque benedizione o beneficio terreno. Vale più della vita fisica. Vale più da avere la vita. In una situazione dove rischi di perdere la vita. Perdere la vita non è assolutamente guadagnare la vita, scusate. Non vale la salvezza. La famiglia, i figli, marito, moglie, non vale quanto la salvezza. Certamente tutte le altre cose non valgono quanto la salvezza, l'approvazione degli uomini, tutto quello. Nulla vale la salvezza. Qualche brano che ci, in Marco 8, che ci fa ricordare quello? Cosa dice Gesù? Cosa giova all'uomo se guadagna il mondo intero, quindi la famiglia, la vita fisica, tutto quello che vuole, e perde l'anima sua. Però ci sono tanti ostacoli ad avere la salvezza. Il cuore umano è tale che, per quanto potrebbe da un lato desiderare la salvezza, viene ostacolato dal proprio peccato. Allora, nell'ultimo studio in Marco 10, e siamo in Marco 10 ancora stasera, abbiamo considerato l'avvenimento del giovane ricco, quell'uomo giovane che era molto ricco, che desiderava tanto la salvezza. Corre per trovare Gesù, si getta, si prostra davanti a Gesù dicendo: buon maestro, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Sapeva, pur essendo un capo religioso, pur essendo un uomo di chiesa, un uomo molto religioso, sapeva di non avere la salvezza. E effettivamente la risposta di Gesù era: tu devi abbandonare quello che è il tuo idolo, che erano i soldi, le sue ricchezze. Ognuno ha un idolo diverso. Tu devi abbandonare il tuo idolo e affidare la tua vita a me, a Gesù. Il giovane, sentendo quello, cosa ha fatto? Cosa ha fatto il giovane? È andato via, triste. Non è andato via, no, io tengo i miei soldi. No. Ha capito. Io sono stolto. Ma sono schiavo, non riesco. È andato via, triste. È andato via con tutte le sue ricchezze. Ma non aveva gioia. Era triste. Molto triste. Perché sapeva che stava per andare all'inferno, al tormento eterno, ma era schiavo e non riusciva a lasciare le sue ricchezze, il suo idolo. Per me è uno dei passi più tristi della Bibbia. Quell'uomo voleva la salvezza, sapeva che devo rivolgermi a Gesù per capire come avere la salvezza, e Gesù gli ha spiegato, ma non era disposto a lasciare il suo idolo. Allora, i discepoli erano con Gesù in quel momento, hanno sentito questo discorso, avevano sentito tutto, vedendo questo uomo che era prostrato davanti a Gesù, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E sentendo Gesù spiegare, tu devi voler me. Effettivamente Gesù stava dicendo, tu devi voler me, più di qualsiasi cosa, più della famiglia, più del matrimonio, più della vita, più del prestigio, più di quello, tutto, più delle tue ricchezze, tu devi voler me. E lui, io voglio la salvezza, ma non a quel punto. Allora, i discepoli hanno sentito questo. E iniziando con Marco 10, 23, stasera, vogliamo considerare quello che Gesù dichiara ai suoi discepoli, e tramite questo brano dichiara a noi, e ci fa capire quanto grave è il peccato di porre la nostra fede in qualunque cosa, tranne in Dio. Cerca anche a spiegare, lui spiega anche che la salvezza è un'opera di Dio, perché sarebbe impossibile per noi di salvarci da soli. Allora, io inizio con versetto 22 per avere un po' di contesto. Il nostro brano inizia con 23. Marco 10, 22. Questo egli è il giovane ricco. Egli, rattristatosi per quella parola, se ne andò dolente, perché aveva molti beni. Allora Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: quanto difficilmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio. E i discepoli si sbigottirono alle sue parole. Ma Gesù, prendendo di nuovo la parola, disse loro: figli, quanto è difficile per coloro che confidano nelle ricchezze entrare nel regno di Dio. È più facile per un cammello passi per la cuna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Gesù guarda intensamente ai discepoli. Questa parola, quando dice, volgendo lo sguardo attorno, lui guarda negli occhi dei suoi discepoli. Lui aveva appena guardato al giovane ricco, amandolo, diceva, guardandolo lo amò, se ricordate. E qui, guardando i suoi apostoli, che amava profondamente, e lui dichiara questo. Lui dichiara quanto difficilmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio. E nel versetto 24 aggiunge quel dettaglio che spiega cosa intende quando dice: figli, quanto è difficile per coloro che confidano nelle ricchezze entrare nel regno di Dio. Cioè, non è le ricchezze in sé che è il problema, è confidare nelle ricchezze di Dio. Allora, attenzione, uno può confidare nelle ricchezze senza avere ricchezze. Uno può confidare in ricchezze pur non avendo ricchezze, perché è convinto se solo potesse avere un po' più soldi. E voglio dire un'altra cosa, quanti sono soldi per essere ricchezze? Ricordate che al tempo della Bibbia, se tu avevi da mangiare, non scelti di cosa mangiare, solo da mangiare, e avevi quel mantello per coprirti che usavi anche di notte, se ricordate Gesù diceva: se tu prendi in pegno il mantello devi darlo indietro prima di sera, perché lui non avrebbe da coprirsi. Quindi non avevano un armadio pieno di vestiti, avevano quello che avevano addosso, avevano quel pane per quel giorno, ricchezze per chi poteva avere più di quello. Allora, a quel metro come viviamo noi? C'è qualcuno qui che in armadio, non hanno un armadio perché hanno solo quello che mettono, quel unico camicia, pantaloni, quello che sia? C'è qualcuno che ha solo quello e non ha altro? C'è qualcuno che non ha un frigo perché non serve un frigo perché si compra abbastanza per oggi perché non ho soldi per più di quello. Non c'è un armadio, pensali, con cibo dentro, non c'è freezer, non c'è frigo, non c'è così tanti soldi. C'è qualcuno che va come si dice, come si dice, pubblica per lavatoio, pubblica per lavare i vestiti a mano? Non lo so, c'è qualcuno? Cioè, noi siamo ricchi. Noi siamo ricchi. C'è qualcuno che può permettersi un smartphone e perfino internet a casa che può costare 20, 30, anche di più al mese. Noi siamo dei ricchi. Allora, attenzione, attenzione. Io conosco persone che prendono anche 20.000 euro al mese e hanno grossi problemi di soldi. Hanno grossi problemi di soldi. Perché? Perché una persona così ha problemi di soldi? Come? Certo, perché spendono quello che hanno e vorrebbero spendere più di quello che hanno, quindi sono sempre così. E anche noi, Una persona nel terzo mondo che non ha cibo per la famiglia potrebbe permettersi un smartphone? Potrebbe permettersi più vestiti? Nel terzo mondo non fanno cura dentistica. Cioè, se mancano denti, ma non hanno soldi. Non hanno i soldi. E quindi voglio dire, dobbiamo capire il problema leggendo questo. Ma lui era ricco. Lui era ricco. Io non sono ricco. No, io non sono ricco perché spendo tutto quello che ho. E così non mi considero ricco. Io non sto esagerando. Ho avuto stretto contatto con persone che prendevano anche più di 20.000 al mese e non si consideravano ricchi perché erano sempre stretti. Ma parliamo di qualcuno, ho conosciuto persone non dell'Italia dove guadagnavano 80 euro al mese. E loro come vedono te? Loro vivono con 80 euro al mese. Come vedono te? Ricordate la storia di mio fratello che viveva in quel villaggio prima di sposarsi in Messico, di indiani che erano baracche? Baracche non erano case, nessuno aveva vetro, avevano buchi per finestre, non avevano armadi, avevano un pezzo e loro non avevano, costava 25 centesimi per antibiotici dalla clinica nel paese e loro non avevano 25 centesimi, dovevano tenere i figli finché non morivano, sperando che sarebbero guarirebbero da soli, che non avevano 25 centesimi per antibiotico. E la maggioranza delle famiglie in villaggio avevano perso più figli perché non avevano 25 centesimi. E noi 25 centesimi, per noi di andare fuori e prendere una cosa per un euro, due euro, tre euro, neanche ci pensiamo. Quindi è importante capire che quando noi, tu, chi ha mai comprato qualche capo, una sciarpa, una camicetta, qualcosa che non serviva, era solo che, mi piace. Non mi serviva, è solo che mi piace. Quindi quando leggiamo questo, il pericolo è di leggere, ma i ricchi, guardi i ricchi, guardi i ricchi. Guardi i ricchi. Allora, Gesù sta parlando quanto è difficile per chi ha delle ricchezze, perché tendiamo a confidare nelle ricchezze, di entrare nel regno di Dio. Primo Timoteo 6, 9 ad 11, vi leggo, parlando ai ricchi o chi vorrebbe avere di più. Quando ho menzionato quelli che guadagnano 20.000 al mese, ho visto varie facce, sono tanti. Loro dicono, no, sono quelli che guadagnano 50.000 al mese, che hanno tanti. E chi? Io prendo 1.800. E c'è chi prende 1.000, ma tu prendi 1.800, io solo 1.000. E c'è chi prende 600, e tu prendi 1.000, io prendo solo 600. E così via. Primo Timoteo 6, 9 e 11 dice, coloro che vogliono arricchirsi cadono nella tentazione, nel laccio e in molte passioni insensate e nocive, che fanno sprofondare gli uomini nella rovina e nella distruzione. L'avidità del denaro, infatti, è la radice di tutti i mali. E per averlo grandemente desiderato, alcuni hanno deviato dalla fede e si sono procurati molti dolori. Ma tu, o uomo di Dio, fugge queste cose e procaccia la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la pazienza e la mansuetudine. In quel brano Dio ci sta dichiarando tramite Paolo a fuggire il voler arricchirci, il voler avere più soldi o più vestiti o più aggeggi o una macchina più bella. Cioè, fugge quello e correre dietro la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la pazienza e la mansuetudine. Questo non dice di fuggire di avere più soldi, dice di fuggire di voler arricchirsi, solo il desiderio, solo il desiderio. Ci sono persone che stanno lì guardando le riviste di cose belle, che siano vestiti o gioielli o macchine, dipende dal gusto, si accontentano con quello che hanno, ma non si accontentano perché stanno lì sognando. Però magari hanno autodisciplina, però piacciono guardare. Non sono contenti. Non sono contenti. È come un uomo che guarda le donne. Non fa niente, ma guarda. Il cuore non va bene. E non va bene se noi stiamo guardando. Se stiamo guardando. Ma io non lo faccio. Quell'uomo, ma io non vado con nessuna donna, ma stai lì guardando. E possiamo noi guardare le cose materiali e un po' sognare. O si fa la crociera, si fa qualcosa che fa sembrare villaggio tour per una settimana, sembrare lusso, quindi dà questo senso. So che non posso viverci sempre, ma è piacevole ogni tanto. Questo senso di ricchezza. Un altro brano, sempre lì in 1 Timoteo 6, leggo 17 a 19. Ordina ai ricchi di questo mondo di non essere orgogliosi, di non riporre la loro speranza nelle incertezze delle ricchezze, ma nel Dio vivente, il quale ci offre abbondantemente ogni cosa per goderne. Di fare del bene, di essere ricchi in buone opere, di essere generosi e di essere pronti a dare, mettendo in serbo per se stessi un buon fondamento per l'avvenire, per afferrare la vita eterna. Prima parlava di quelli che vogliono arricchirsi, qui parla a chi ha soldi e dice siate generosi, investite per l'avvenire, non dici oh grazie a Dio, un po' più soldi, possiamo fare quella vacanza, possiamo andare a fare questo, possiamo comprare quello, possiamo... No, piuttosto oh Signore più soldi da investire per l'avvenire, per essere generosi, per aiutare gli altri, per promuovere il regno, per afferrare la vita eterna. In 1 Giovanni 2, 15 a 17, leggiamo, non amate il mondo né le cose che sono del mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e l'orgoglio della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Ricordate che concupiscenza degli occhi è vedere e volere, vedere e volere, vedere e volere. Anche se non posso ottenere, passo, guardo le riviste, passo nelle vetrine, non ho i soldi, ma mi piace guardare. È come un uomo che a lui piace guardare le donne. È la stessa cosa. Il cuore è lì, anche se non può permettersi. E dice, se hai quello, non hai l'amore di Dio. Non hai l'amore di Dio. Certamente l'orgoglio della vita spesso è legato che io posso avere qualcosa che mi fa, posso far vedere quello che ho. E chi ha così, non ha l'amore del Padre di Dio in lui. Vuol dire effettivamente non è salvato. Confidare nelle ricchezze, quello che Gesù dice nel nostro brano di oggi, vuol dire credere che le ricchezze possano rendere la vita più bella, possano risolvere i nostri problemi, possano soddisfare i nostri cuori. Confidare nelle ricchezze effettivamente vuol dire amare le ricchezze. E Gesù dice, chi confida nelle ricchezze è difficilissimo per quella persona entrare nel regno di Dio. Perché per arrivare nel regno di Dio uno deve abbandonare quell'idolo. Pensate al giovane ricco. Nel passo che abbiamo studiato l'ultima volta, lui aveva ricchezze, voleva la salvezza, cioè corre a Gesù pubblicamente, si prostra davanti a Gesù, davanti a tutti. Questa era una cosa umiliante, ma lui lo faceva. Cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Oh, devo fare quello? Oh no, quello no. Quello no, signori. Allora, nel versetto 24, vediamo che i discepoli si sbigottirono alle parole di Gesù. Ricordate che poco prima Gesù aveva rimproverato loro per loro orgoglio, dicendo che era necessario per loro di umiliarsi come un piccolo fanciullo. Ricordate? Dovete diventare umili come un fanciullo per entrare nel regno di Dio. I discepoli ancora erano attaccati all'orgoglio, chi è più grande, e alla vita bella. Volevano ancora quello. Perciò, capendo le parole di Gesù adesso, che chi confida nelle ricchezze, vuol dire effettivamente non arrivare alla salvezza, erano sbigottiti. Ma questo è duro, questo è pesante, come si fa? E perciò Gesù spiega che confidare nelle ricchezze rende molto difficile entrare in cielo. È più facile per un cammello di passare per il crono di un ago che per i ricchi di entrare in cielo. E questa è una cosa che per loro, ma quello è impossibile. E così è difficile per un ricco, uno che confida nelle ricchezze. Se ne ha, non è il caso, solo desidera. Infatti è importante ricordare che nella Bibbia ci sono uomini di Dio che erano ricchi ma non confidavano nelle ricchezze. Esempi? Giobbe? Abramo? Sono due esempi di uomini ricchi che non confidavano minimamente nelle ricchezze. Nel Nuovo Testamento c'era Zaccheo, che prima era ricco, ma quando ha visto Gesù ha detto: metà dei miei beni do via oggi stesso. Cioè, do via, no? Subito. E se ho frodato qualcuno, ripago quanto? 4 volte di più. Allora, si può avere ricchezze e non essere minimamente attaccato. È raro. Però può succedere. Quindi Gesù non sta condannando ricchezze, sta condannando di porre qualche fiducia, aggrapparmi alle ricchezze, credere che loro possano cambiare la mia vita. In realtà non è solo ricchezze, possiamo confidare nell'approvazione degli uomini. Ci sono persone che confidano che basta che loro non mi vedano male. Ci sono che confidano nelle proprie forze. Io sono bravo, io sono forte, io sono furbo, io ce la faccio. Ci sono coloro che confidano nella propria religione. In tutti questi casi, chi confida in qualcosa tranne in Gesù Cristo non può entrare nel regno di Dio. Allora, i discepoli capivano bene quello che Gesù stava dicendo e, facendo il loro calcolo, hanno detto: allora, scusa Gesù, noi tutti confidiamo in qualcosa. Allora, chi può essere salvato? Cioè, loro hanno fatto i calcoli perché avevano capito bene quello che Gesù diceva. Ma Gesù, se siamo onesti, allora chi può essere salvato? Infatti, 26, vi leggo 26. Ed essi, ancora più stupiti, dicevano fra loro: e chi dunque può essere salvato? Loro proprio, ma è impossibile! Attenzione, come stavano vedendo la salvezza i discepoli? Stavano vedendo che l'uomo deve arrivare a Dio, ok? Con il proprio impegno. Come il giovane ricco, che cosa aveva chiesto il giovane ricco? Salvami! Non ha detto salvami, cosa ha detto? Che cosa devo fare per ereditare il regno di Dio? Cosa devo fare io? Io devo avere qualche merito. Qual è l'opera che devo fare? E i discepoli hanno una mentalità simile a questo punto. E quando sentono quanto è duro, allora chi può arrivare? Chi può essere salvato? Chi può fare il necessario? Chi può veramente abbandonare tutto per aggrapparsi solo a Gesù Cristo? E allora, ma la salvezza è impossibile! Loro non capivano ancora che la salvezza è un'opera di Dio. E perciò la risposta che Gesù dà a loro è estremamente importante per noi, per capire cos'è la salvezza, chi può essere salvato. Voglio leggere di nuovo il loro commento fra di loro che Gesù avrà sentito con la sua risposta nel versetto 27. Leggo, 26. Ed essi, ancora più stupiti, dicevano fra di loro: e chi dunque può essere salvato? Ma Gesù, fissando lo sguardo su di loro, disse: questo è impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio. Quanto è importante che comprendiamo che la salvezza è un'opera di Dio. Certamente uno deve ravvedersi, uno deve credere in Cristo, la salvezza comprende quello, ma non sarebbe possibile se non fosse per un'opera di Dio nel cuore. Che sollievo questo. Cosa dice Gesù? Giovanni 6,44. Qualcuno si ricorda di quel brano? Giovanni 6,44. Nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Nessun uomo ha in sé la capacità di andare a Gesù per la salvezza se il Padre non lo attira, non opera nel cuore di quell'uomo per primo. In Efesini 2, voglio leggere questo insieme se avete le vostre Bibbie. Efesini 2, da 1 a 10, e questo parla di qual è la condizione naturale di ogni uomo, di ogni persona, e quello che fa Dio, non in base a quello che ha fatto l'uomo, quello che fa Dio quando l'uomo non può fare niente. Perché questo brano descrive l'uomo come morto. Allora, quello del, qual è il numero? 119, no, per emergenze, così si chiama?
112.
112? Adesso quello nazionale. Non lo chiamo mai, quindi. 112. Allora, 112, quanto spesso ricevono chiamate dai morti? Dai morti. Qualche morto chiama? Senti, sono morto, vieni a aiutarmi. Cioè, chiamate vere. I morti non chiedono aiuto. Non chiedono aiuto. Questo sta parlando dei morti. Dei morti. Leggo. Egli qui è Dio. Egli ha vivificato anche voi, che eravate morti nei falli, nei peccati, nei quali un tempo camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, Satana, dello spirito che al presente opera nei figli della disobbedienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli di ira, come anche gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Voi infatti siete salvati per grazia mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché camminiamo in esse. In quel brano è chiaro che eravamo spiritualmente morti, assolutamente incapaci a fare qualcosa per salvarci, e in quella condizione Dio ha vivificato coloro che poi Lui salva. Quando uno è vivificato, può vedere il suo proprio peccato, può vedere Gesù, può ravvedersi e può credere. Perché il Padre lo ha dato la vita di poter fare questo. E poi viene giustificato. La fede serve per che cosa nella Bibbia? con la fede uno è giustificato. La giustificazione è per fede. La salvezza non esiste senza tutto. C'è la vivificazione, la nuova nascita, e c'è la giustificazione. E poi c'è anche la santificazione. Quanto è importante che riconosciamo che la nostra salvezza è un'opera di Dio. Quanto è importante che riconosciamo che siamo salvati per grazia, non per qualche opera nostra, merito nostro. Capire questo dà grande gioia e pace, dà gloria a Dio. Quando riconosciamo che la nostra salvezza è un'opera di Dio, che ci permette poi di ravvederci e a vedere l'infinito valore di Gesù Cristo, allora possiamo avere pace nelle prove. Possiamo riconoscere l'inganno del peccato e l'inganno di quello che il mondo considera falsamente un tesoro. Capire che è Dio che opera in noi è anche un grande incoraggiamento a evangelizzare. Perché vuol dire che io non so chi Dio salverà, ma so che salverà. Quindi io vado fuori a parlare con tutti, sapendo che Dio salverà quelli giusti, e io non so chi siano, ma io vado a predicare e non mi scoraggio. Non mi scoraggio, perché so che non dipende da me. Questo per me è un immenso sollievo negli anni. È da decenni e decenni che parlo con la gente di Dio, e non mi stanco perché so che Dio salverà quelli giusti. L'Apostolo Paolo capiva questo, capiva che Dio aveva gli eletti, quello che avrebbe salvato. Paolo non sapeva chi fossero, ma sapeva che c'erano, e perciò Paolo dice in 2 Timoteo 2,10, vi leggo io: perciò io soffro ogni cosa per gli eletti, affinché anch'essi ottengano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Io soffro ogni cosa. Soffro grandi cose. Perché? Perché Paolo? Perché io so che tramite le mie sofferenze di predicare anche al grande costo che lui salverà persone per la sua gloria eterna sarà meraviglioso. Lui sapeva che sarebbe impossibile per lui di produrre frutto o per le persone di salvare loro stessi, ma lui sapeva che predicando avrebbe prima o poi raggiunto coloro che Dio aveva prestabilito. Che gioia! Allora, Pietro, tornando a Marco 10, Pietro, probabilmente rispondendo in nome di tutti, spesso lui era quello più pronto a dire, ma gli altri stavano pensando le stesse cose, volevo sapere, ma noi abbiamo lasciato tutto? Che vantaggio avremo noi? Voglio leggere il versetto 28, Marco 10, 28. E Pietro prese a dirgli, ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. E ricordate quello che Gesù aveva detto al giovane ricco. Vi leggo in versetto 21. Allora Gesù, fissandolo nel volto, lo amò e gli disse, una cosa ti manca, va, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni, prendi la tua croce e seguimi. Dice al giovane ricco, abbandona tutto, confida in me solo e avrai un tesoro nei cieli. Lascia il tuo tesoro terreno, avrai un tesoro nei cieli. Quindi, gli apostoli, e noi cosa avremo? Infatti, in Matteo, Marco non dice tutta la frase di Pietro, leggo Matteo 19, 27, che è lo stesso avvenimento, ma qui aggiunge quello che Pietro ha detto. Allora Pietro gli rispose dicendo, ecco, noi abbiamo abbandonato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Che ne avremo dunque? Scusami, noi abbiamo lasciato tutto, Gesù, cosa avremo? Pietro voleva sapere, ma se abbiamo lasciato tutto, cosa riceviamo noi? Non ancora, non capivano molto della salvezza. Non avrebbero fatto questa domanda. Avrebbero capito, siamo perdonati, non mi importa il resto, siamo perdonati. Non capivano ancora tutto. La risposta di Gesù è molto importante, non solo per loro, ma per noi stessi e anche per come parliamo con gli altri della salvezza. Quindi voglio leggere la risposta di Gesù a Pietro nei versetti 29 e 30, Marco 10, 29 e 30. Allora Gesù, rispondendo, disse: io vi dico in verità che non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o padri o madri o moglie o figli o poderi per amore mio e dell'Evangelo che non riceva il centruplo ora, in questo tempo, in case, fratelli, sorelle, madri, figli e poderi, insieme a persecuzioni. E nel mondo a venire? La vita eterna. Gli uomini cercano benedizioni materiali, cercano benefici terreni, cercano fama, cercano approvazione, cercano beni. Gesù aveva appena parlato, subito prima, di non confidare nelle ricchezze. Quindi non sta dicendo: se uno lascia case per me riceverà tante case. No, non sta dicendo quello. Basta guardare la vita degli apostoli e vediamo che l'apostolo Paolo ha lasciato una bella carriera come fariseo. E cosa ha ricevuto? Mica ville. Cosa ha ricevuto? Persecuzioni che non finivano, prigioni, lapidare, naufragio, fame, nudità e alla fine la morte. No, Gesù non sta dicendo: io ho appena parlato contro confidare nelle ricchezze, adesso vi sto pregando, promettendo ricchezze. Non sta dicendo quello. Non sta dicendo quello. Quando ci sono questi uomini che parlano del Evangelo della prosperità, tu dai a Dio, Dio ti dà in più, non stanno capendo nulla. Non stanno capendo nulla e stanno insegnando un falso Evangelo. Gesù sta dicendo: cercare per primo il regno di Dio, Dio provvederà molto di più, ma non di ricchezze. Non vuol dire che se io ho una casa che, e dico per matematica, non che vale, che vale 1000 e lo lascio 100 volte di più, allora avrò una casa per di 100.000. Non sta dicendo quello. Non sta dicendo che se io lascio, ho un fratello, lo lascio per Cristo, adesso avrò 100 fratelli. Non sta dicendo quello. Mica che lascio mia madre e avrò 100 madri. Cioè, non sta dicendo quello. Non in senso così. Ma lui sta dicendo: tu lasci quello che devi lasciare, perché spesso la parola di Dio è una spada che divide perfino in casa, Gesù dice altrove, e diventerai parte di una famiglia. Io, Serena ed io, negli anni abbiamo vissuto, abbiamo fatto trasloco 20 volte, però varie volte, 5-6 volte, non mi ricordo, 7, non mi ricordo, non avevamo casa. Però abbiamo sempre avuto un tetto. Abbiamo avuto chi diceva: vieni a vivere con noi. Abbiamo vissuto varie volte con altre persone. Non avevamo casa, ma abbiamo sempre avuto un tetto e un letto. Quindi abbiamo avuto case. Quante case? Quello è vivere. Abbiamo dormito in centinaia di case. E abbiamo sempre avuto casa. Abbiamo lasciato lontano la famiglia, ma Dio ci ha circondato di una famiglia anche qui, pur avendo anche rapporto con le famiglie lontano. Quindi Gesù fa questo. Ma è anche importante notare che lui dice che insieme a quello che riceverai su questa terra avrai anche persecuzioni. Avrai anche persecuzioni. Se tu vuoi Cristo, avrai persecuzioni. E se tu dici: no, no, scusami, allora tu sei seme gettato sopra la roccia che spunta su con tanta gioia, ma quando vengono persecuzioni e prove a causa della parola, non ha radice e sciuppa, e non c'è vera salvezza. Giovanni 15, così dice Gesù, che il mondo vi odierà. In Giovanni 17, 14, Gesù pregando per non solo gli apostoli, ma per anche quelli che crederanno, quindi chi è salvato oggi, dice, sto leggendo la sua preghiera: io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, come neppure io sono del mondo. Chi appartiene a Cristo sarà odiato dal mondo. In 2 Timoteo 3:12, vivere piamente vuol dire camminare con gli occhi fissi su Dio. Infatti tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Tutti coloro che vogliono vivere piamente, fa parte avere figli. Vuol dire avere le notti in bianco. Cioè avere figli vuol dire avere le notti in bianco ogni tanto. Un figlio si ammala, cosa fai? Oh, io spero che tu sia in vita domani mattina, io sono stanco. Non funziona così. Se un figlio è molto ammalato, cosa fai? Cosa fai? Stai su. Non c'è mamma, e spero anche papà, che non ha mancato sonno per i loro figli. Non puoi avere un figlio senza avere questi problemi e non puoi avere Cristo senza essere perseguitato. Ma la cosa più grande non è quello che passerà. La cosa più grande è nel mondo a venire la vita eterna. Nel mondo a venire la vita non finisce qua. C'è la morte fisica, ma chi ha Cristo salta sopra perché Dio lo tira fuori dal corpo e va avanti per tutta l'eternità. Tutta l'eternità. E lì avrà la vita eterna. Giovanni 17 dice, questa è la vita eterna. Conoscere te, il solo vero Dio, è Gesù Cristo. Veramente conoscere in senso personale, intimo, stare con Dio per tutta l'eternità. Se tu hai Cristo avrai quello per sempre. Che importa quello che perdi qua? Per pochi anni qui, che importano le persecuzioni? E Gesù chiude questo insegnamento dei fanciulli, diventare come i fanciulli, giovane ricco, e adesso questo, chiude con una dichiarazione che riassume tutto. Versetto 31. Ma molti primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi. Molti primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi. Nel mondo si cerca di essere grandi, si cerca di essere i primi, i più bravi, più riconosciuti, tutti quelli che gli altri guardano. Gesù aveva detto, no, bisogna diventare come un piccolo fanciullo, che in quell'epoca nessuno notava un piccolo fanciullo. Nel mondo si cerca le ricchezze, essere i primi, nel mio piccolo mondo, nelle ricchezze. No, bisogna non confidare nelle ricchezze. Nel mondo si cerca la gloria degli uomini, gli apostoli volevano essere i più grandi. No, Gesù dice di cercare l'umiltà, la via dell'umiltà. Nel mondo si cerca di meritare la salvezza. Guarda quello che ho fatto io, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? No, Gesù dice bisogna ravvedersi, aggrapparti a Cristo e sperare solo in Lui per la salvezza. Gesù dichiara che molti di coloro che il mondo considera i primi saranno gli ultimi. E molti di coloro che il mondo considera gli ultimi saranno i primi. Il metro di Dio non è il nostro metro naturale. E quindi Gesù sta dicendo con quello, non cercate quello che il mondo cerca. Non cercate gloria dagli uomini, non cercate ricchezze. Non cercate la vita facile, non cercate, no, cercate le cose di Dio che il mondo considera una cosa, vivi con la testa nelle nuvole. Tu vivi con la testa nelle nuvole, guardando in avanti. Così dice in Ebrei 11, che tutti quelli uomini e donne di fede non hanno cercato una città qui, cercavano una città che ancora doveva arrivare. E quindi io, ad ognuno faccio una domanda, ad ognuno. Tu, cosa stai cercando nella tua vita? Ricordate una cosa che ho detto tempo fa. Tu puoi riconoscere il tuo tesoro da quello che ti agita. Tu puoi riconoscere il tuo tesoro da quello che ti agita. Quello che ti agita vuol dire che il tuo tesoro è legato a quello. Se ti agita quando le cose non vanno in modo facile, oh, non è giusto, perché questo? Vuol dire che il tuo tesoro non è Cristo. È una vita dove tu vieni trattato come credi di meritare e non devi subire prove e difficoltà. Se tu ti agiti, sei
qualcosa di valore ti viene tolto o rischi di perdere qualcosa, vuol dire che quello è un tesoro per te. Se uno ti parla male di te, allora a quello te, il tuo tesoro non è essere più santo, il tuo tesoro è essere visto bene. Quello che ci turba, quello che ci arrabbia, quello che ci butta giù, quello che ci agita, tu puoi avere come idolo il tuo matrimonio, i tuoi figli, quello che pensano gli altri. Tu puoi avere tante cose come idoli. Gesù, in questo brano, tutto quanto sta insegnando di desiderare la vera ricchezza. Gesù Cristo, comunione con Lui, di non avere un tesoro terreno. Bisogna certamente amare la famiglia, ma la famiglia non deve essere il tuo tesoro. La famiglia non deve essere il matrimonio non deve essere il tesoro. I figli non devono essere il tesoro. Un lavoro non pesante, se Dio capita di darti quello, ben venga, ma non deve essere il tuo tesoro. Il tuo tesoro deve essere Gesù Cristo. Il giovane ricco non aveva Gesù Cristo come il suo tesoro. Voleva la salvezza, ma non ha punto di lasciare quello che era il suo tesoro. Io prego che da questo brano possiamo comprendere meglio quanto le ricchezze e altre cose che il mondo cerca. Oggi, oltre alle ricchezze, il mondo cerca che cosa? Pensate, solo non tocca tanto di noi, ma come esempio social media. Cosa si cerca lì? Che prima si cercava passando in piazza la sera. Adesso si cerca su social media. Cos'è? Di essere visto bene dagli altri. Cioè una volta, 50 anni fa, quando non c'era nessun tipo di social media, cosa si faceva? Si usciva la sera cercando di farsi vedere, di essere notati. Ah, devo farmi bella, devo farmi bello, perché esco e voglio essere notato, apprezzato, sono messo bene, guardo lo specchio. Adesso si cerca social media. Vuoi mi piace? Vuoi quanti hanno guardato? Quanti hanno visto la mia foto? E sempre cercare il tesoro di cosa pensano gli altri di me, non chi sono. E come posso aiutarli a vedere più di Cristo? No, cosa pensano di me? Cosa pensano di me? Oppure, non mi interessa quello che pensano di me. Voglio la mia vita tranquilla, non voglio essere disturbato dagli altri. Possono andare all'inferno, non mi pesa. Io voglio stare bene, non voglio disturbo degli altri. Qual è il tuo tesoro? O magari tu sei come quell'uomo che resta fedele, ma guarda. Magari tu sei, tieni la macchina come esempio macchina, può essere mille cose che hai, ma guardi. E ami guardare altre cose. Quindi Gesù sta parlando del cuore, non di quello che possiede, ma quello che desideri. Prego che possiamo vedere il valore di Gesù Cristo, che possiamo vedere l'inganno dei tesori del mondo, che possiamo vedere l'inganno del nostro orgoglio, che possiamo essere come piccoli fanciulli, che possiamo confidare non in quello che possiamo avere dal mondo, che possiamo confidare in Gesù Cristo. Umanamente sarebbe impossibile, ma Dio opera. Quindi è giusto pregare, Signore, non ho quel cuore, cambio il mio cuore. Dio risponde a quella preghiera. Dio risponde a quella preghiera. Signore, quello non è il mio cuore. Cambi il mio cuore. Dio risponde a quella preghiera. Grazie a Dio. Preghiamo. Padre, ti ringrazio che tu fai quello che sarebbe impossibile per noi uomini. La salvezza sarebbe impossibile, impossibile. Ma non siamo lasciati soli. Tu sei all'opera. Vogliamo aggrapparci a te. E ti prego, farci vedere più il valore di Gesù Cristo. Farci vedere l'inganno del peccato. Farci vedere l'inganno del nostro cuore. Facci vedere l'eternità. Sì, facci vedere Cristo. Affinché possiamo confidare totalmente in Cristo, in ogni cosa, in ogni giorno. Farci vedere il nostro cuore quando ci inganna, quando magari esternamente sembra che stiamo camminando bene, ma dentro siamo attirati a qualcosa che non è Gesù Cristo. E poi, grazie che possiamo godere le cose che ci hai dato, perché non sono più tesori. Oh, facci vedere Cristo. Facci vedere quanto la vita qui è breve, quanto le false promesse del mondo ingannano e quanto quello che tu dici è la verità. Ti prego questo, per il nostro vero bene e per la tua gloria, e ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.